Professor Panicar, avrei moltissime cose da chiederle, ma in particolare ho pensato a due domande, una buona e una cattiva. Faccio prima quella cattiva.
Bene.
E faccio riferimento al suo libro, La realtà cosmoteandrica. Lei dice: la spiritualità cosmoteandrica è forse la forma di religiosità più semplice e più antica dell'umanità. Questa frase mi ha fatto venire in mente una frase di un celebre storico delle religioni, Alain Danayliu, che nel suo libro Shiva e Dioniso definisce lo shivaismo come la più antica e moderna di tutte le religioni. E riporta una profezia tratta dal Lingam Purana, dice il Lingam Purana. Durante il Kali Yuga, che si presume essere l'epoca dei conflitti e dell'oscurità nella quale ci troviamo ora, durante il Kali Yuga il gran dio Shiva, il pacificatore blu, scuro e rosso, si rivelerà sotto mentite spoglie per ristabilire la giustizia. Coloro che andranno a lui saranno salvi. Shiva è il signore dello yoga, è venerato da tempi remotissimi. Egli ha pieno titolo il padre di tutti gli dei. Shiva è la divinità più antica che l'umanità conosca. È il simbolo stesso della divinità di natura. Pan, Dioniso, Bacco, Osiride, tutte le divinità di natura successive portano in sé Shiva. Shiva dunque è un archetipo universale, non ha una patria e un tempo che non sia tutti i tempi e tutta la terra. Non esiste vera iniziazione che non sia shivaita. Tutti i culti esoterici hanno carattere shivaita o dionisiaco, afferma ancora Danayliu. Shiva, il signore dello yoga, il dio che danza, ci appare insomma come la più antica, la più moderna, la più semplice divinità, la divinità di natura. Quindi, agli individui del Kali Yuga, all'epoca attuale, Shiva, detto il beato terribile, ha consigliato di percorrere la via descritta nei Tantra come cammino di salvezza. E questa via è lo yoga tantrico. A proposito dello yoga, che è il metodo di Shiva, il grande saggio indiano Aurobindo ha scritto: la generalizzazione dello yoga nell'umanità sarà l'ultima vittoria della natura sui propri indugi e i propri travestimenti. Lo yoga, il metodo di Shiva, è per Aurobindo il veicolo per manifestare un cambiamento antropologico, un nuovo uomo e una nuova civiltà dalle rovine di questa civiltà attuale. Oggi si definisce il Purna Yoga, lo yoga integrale, come lo yoga di Aurobindo. Ci sarebbe dunque lecito, professor Panikkar, definire la spiritualità cosmoteandrica, che pure è destinata a coltivare il mito di un uomo nuovo, come lo yoga di Panikkar?
Non sta a me dirlo, non lo so. Se voi lo dite, non sono nessuno per dire che no. Io non sono così. Beh, ho conosciuto Alain Danayliu molto bene, a Benares, a Chennai, tutto anche suo fratello, che era l'opposto. Ho conosciuto sua madre, Madeleine, ma la madre poco. Grazie da capire. Io sono meno cattolico di Danayliu, da Alain, perché ho passato questo scontro. Danayliu parla come un cattolico. Una cosa invece di dire la Chiesa cattolica o Cristo dice Shiva. In spagnolo si dice los mismos perros con distintos collares. Ma è vero, se io non scopro nei miei figli, nella mia moglie, nel mio amico, non scopro la totalità. Beh, dopo 3 mesi i figli mi danno fastidio, la moglie la butto via e con gli amici faccio affari diversi, perché se noi, parlando seriamente, il grande divorzio attuale è il divorzio tra conoscenza e amore. Se noi facciamo questa conoscenza e questo amore, allora non viviamo vita umana, è piena. Quando uno mette insieme la conoscenza, l'amore, è naturale che io riconosco che questo amico o amica mia non è così la migliore, ma per me lo è. Non assolutizzo una cosa. Alain Danilou, con tutto il fervore del neoconverso, ha spostato l'assolutizzazione cattolica in Shiva. Ottimo, tanto di capello! Ha scoperto in Shiva, in questo caso, con tutti i testi, Shiva Purana, eccetera, eccetera, evidentemente, vuol dire, qui si può dire, in alcuni luoghi non si può parlare italiano, non si può parlare nemmeno latino, ma qui si può capire un po'. È il sindrome della pars in toto confusa con il totum in parte. Io vedo il totum, vedo la totalità, holos, la presidente o la signora dell'associazione che ha questo nome, cattolico, holos, holistico, ganzheit, totalità, complessità, il totum, sarva, sarvabhakam, sarvatmakam, tutto in tutto. Se noi siamo vittime del pensiero analitico, se noi diamo retta alla seconda regola di Descartes, di quando c'è un problema lo tagli in due, tre, quattro, e allora ci troviamo come la bambina che volendo scoprire il segreto della bambola la taglia in parti e poi non lo sa mettere insieme di nuovo. Quindi Danilou aveva ragione, evidentemente. Era un innamorato, aveva scoperto, con questa scoperta pura, piena di amore, che in Shiva vedeva lui il simbolo più completo, più antico, più venerabile di tutta la religiosità. Il difetto nostro, di Alain, se volete anche, e tutti quanti di noi, è che assolutizziamo questa nostra scoperta personale. Se tu non ti innamori nel senso più puro e più profondo della parola, della vita, delle cose, dei tuoi figli, del tuo marito, chi che sia, non abbiamo raggiunto ancora la profondità umana. Questa conoscenza, questo amore. Amore senza conoscenza e sentimentalismo. Conoscenza senza amore e calcolo. E basta. Calcolo. E non si va più là. Quindi Danilou aveva ragione. Io vedo il totum, la totalità, il holos, il cattolico, nella mia parte, piccolina. Ma questa parte rispecchia il tutto. È quello che già i medievali parlavano del il carattere speculare dell'universo, di speculum. In ogni particola, e non bisogna aspettare fino al 1927 per sapere questo della fisica moderna, in ogni particola c'è rispecchiato tutto l'universo. È un'immagine. Che questo è quello che vuol dire anche la frase biblica dei Mago Dei, immagine di Dio, immagine del tutto. Anche quando io voglio far arrabbiare un po', non arrabbiare no, ma comunque pensare, diciamo, ai teologi, dico sì, la frase è così vera che dal punto di vista cristiano almeno si può anche invertire. L'uomo è immagine di Dio, ma Dio è anche immagine dell'uomo. Non soltanto d'una parte. Quindi Danilou aveva ragione. Aurobindo, è morto in 50 e non l'ho conosciuto personalmente. Ho conosciuto la mère. Questo è. Poi ci spiegheremo lei e io il nostro rapporto, il mio rapporto con la mère. Bellissimo. sia al finale della sua vita, eccetera. Non so perché ha pensato che io ero una persona interessante o grande, non so cosa. Anche Aurobindo aveva questa visione completa, olistica della realtà. L'ha spiegato con la sua, con il linguaggio del suo tempo, purtroppo poco bengalì e più inglese che altra cosa, ma come era un poeta, è uscito in poesia. Se noi riduciamo la vita a prosa, soltanto che quello che scrivono i signori che scrivono libri come questi, e non sappiamo fare almeno della nostra vita un poema, no, non va, siamo tristi abitanti. Un grande, beh, ha il mio nome, o io il suo, Raimundo Lullio, tramo Lullio, dice: Philosophus semperes letus. Il filosofo sempre sta contento, sempre gioioso. Altrimenti abbiamo ridotto la filosofia alla sua metà, l'abbiamo castrato. Generalmente in libri di questi della scuola della filosofia, anche i professoroni dicono filosofia, amore alla saggezza. Sì, ma questa è soltanto la metà. La vera filosofia è amore alla saggezza, ma allo stesso tempo è la saggezza dell'amore. Non soltanto amore alla saggezza, anche saggezza dell'amore. Anche l'amore saggio, eccetera. Quindi non è una domanda cattiva, al contrario, è una
sì,
domanda
ma
bella.
Scherzavo, infatti.
Che mi fa piacere che sia.